cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:05 minuti di questo lunedì 30 novembre. Buona giornata, buona settimana a tutti. Cose di calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è anche Davide in regia. Ciao Antonio.
Ci siamo tutti, buongiorno, buona settimana, ultimo giorno di novembre, da domani dicembre. Siamo a 6 punti dalla vetta. Siamo messi così male?
No. Possiamo?
Allora parliamone, parliamo, io inizio subito, faccio un intervento di quelle che bisognerebbe fare a centrocampo, ma che i nostri centrocampisti non fanno.
Partiamo subito così, gamba tesa.
No, che gamba tesa, questo è un fallo, cioè non è neanche fallo, perché se non mi vengono contro non posso fare neanche fallo, cioè non mi fanno neanche fallo. Detto questo, non vorrei condizionare poi il sondaggio, diamo un consiglio a Pirlo oggi? No, perché vedo che ci sono molti borbottoni, perdonatemi, li definisco borbottoni perché possiamo dire tante cose. Io analizzo prima l'aspetto tecnico-tattico, quindi vado a vedere, a mio avviso, perché il pareggio... che mi sa strettissimo, deludente, contro il Benevento, i motivi. Tra i motivi ci metto anche l'inesperienza dell'allenatore, la presunzione dell'allenatore, ma non lo metto tra i primi punti. Ci metto tra i primi punti il fatto che un centrocampo che vince zero contrasti contro il Benevento, cioè i giocatori di centrocampo che devono anche fare interdizione.
Bentancur
tutti quelli
dopo.
Che sono entrati, tutti
Arthur
quelli che sono entrati, poverino, solo McKenny, cioè salviamo il soldato McKenny
che non ha giocato.
No, ma forse ha delle colpe anche lui.
Chissà se avesse giocato cosa avrebbe fatto.
Ha delle colpe anche lui, un po' come Chiara quando è a casa sua, ha sempre un po' di colpe anche quando non c'è, no? C'è
certo.
Qualche problema, dipende anche da lei, no? Quindi si lascia in eredità quello, cioè la colpa di McKenny è che in settimana non si è fatto trovare pronto e quindi Pirlo non l'ha potuto schierare.
Sì, certo.
No?
Poverino.
Tra l'altro
poverino? È stato il primo che ha ricominciato ad allenarsi dopo la pausa delle nazionali, è arrivato il primo presente.
Si è allenato male. Bravissimo.
Mangia
troppi
simpatico.
McDonald's, si vede? Si, troppi Big Mac. Si vede un po'...
È la sua conformazione così.
Allora dovevamo prendere un atleta.
Ma questo facciotto paffutello.
Ecco, e secondo me i dati lo dimostrano. I dati lo dimostrano.
Che paffutello.
Sì, oltre la bilancia, oltre la lancetta della bilancia, secondo me. Ma se vi dico delle cose, fidatevi un po', cioè fidatevi un po' dell'esperienza, delle amicizie, dei contatti che uno ha anche nell'infermeria. Di una scuola calcio, no? Lontana mille miglia dalla Continassa. Adesso scherzando, introduciamo i temi, io li vado a introdurre, intanto ti auguro buona settimana.
Grazie.
È sempre un piacere ritrovarti. Hai scontato i due turni di squalifica, lo
sì,
so.
Sabato e domenica.
Sabato e domenica, quindi oggi
nuovo.
Sei di nuovo qui. Vedi, sono stata fortunata perché la prossima volta te ne do tre. Se dici quelle cose simili a quelle che ha detto Morata all'arbitro. Perché quelle cose all'arbitro non si dicono.
Quello era un rigore imbarazzante.
Quello era un rigore
possibile,
imbarazzante.
Possibile che abbia usato
abbiamo letto
un termine
bene il labiale?
Così elegante e che per un termine, per una frase comunque fosse
elegante,
anche.
Elegante.
Non
cioè.
È che ha usato chissà che termini pesanti o che abbia offeso nessuno.
Avrà detto proprio
si è
quello?
Si preso il rosso addirittura.
Tu invece vuoi sentire che cosa hai detto venerdì in trasmissione? Hai detto che l'intervento del nostro ascoltatore era imbarazzante? No, noi abbiamo l'audio, l'abbiamo conservato e tu per quel motivo lì, perché hai detto una parola che comincia per
sono stata squalificata
due giornate. Attenzione che potrebbe scattare la terza se tu ripetessi la stessa cosa, quindi sei anche in diffida. Detto questo, abbiamo tracciato un po' tutti i temi, gli stessi temi che in maniera molto più seria, molto più tecnica analizzeremo questa sera. Io, Luigi Schiffo, entreremo nella casa dello zio zebrato di tutti noi bianconeri, Idris Sanné, e poi ci sederemo sul divanum di Zona Divanum con Igor Barbazza, quindi faccio un po' di promozione, potevo?
Certo. Ci mancherebbe, sei il direttore, puoi spadroneggiare tu dentro questa
esatto.
radio, fare e disfare come vuoi. Io invece ne approfitto.
Quindi la Juve del lunedì, ricordo, questa sera in diretta dalle 21 alle 22:30. 90 minuti e finiremo con la parolaccia. Vi sveleremo che cosa ha detto Morata all'indirizzo del direttore di gara.
Allora.
Collegandoci con casa Papanicolaou.
Certo. oggi vi consento, se volete, di essere un po' pentole di fagioli.
No, non mi piace pentole di fagioli. Abbiamo già mangiato l'altra settimana.
340-5425-324, lì che potete far sobbollire i vostri fagioli. Questo è il numero dove già ci state scrivendo. scrivendo. Mamma mia. No, numerosissimi. No,
leggo i temi prima. Facciamo finta almeno di essere una puntata seria, anche perché fino alle 14.30 siamo in onda in tutto il mondo. Dove?
In tutto il mondo. Anche no, su Marte.
Anche su Marte.
Ripetono il segnale anche su, sì, su Saturno.
Vedrai che ti porto a Buenos Aires oggi.
Siamo
fare un viaggio
sul canale,
io.
Bene. Siamo sul canale 68 su Bom Channel tutti i giorni dalle 13 alle 14.30, ma siamo sempre e comunque tutto il giorno su radiobianconera.com in streaming. Siamo sul bouquet di Sport Italia.
Chi siamo?
E poi siamo Chiara Antonio. E poi ci ascoltate attraverso la nostra applicazione, scaricatela, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Abbiamo tanti vocali, tanti messaggi, ma prima tu di i tuoi temi.
Pareggio deludente, e sono 5 su 9 partite di cui uno non abbiamo giocato, mi sembrano un po' eccessivi. Però ricordo anche, magari ne parleremo in settimana, quindi sono 5 pareggi su 8 partite giocate, escludendo la partita col Napoli vinta giustamente a tavolino. No? Che avremmo perso giustamente a tavolino noi, non ci fossimo presentati, solo per essere chiari, perché guarda, si vantano anche della vittoria. No, prendo i punti perché no, cane shun FS. Rosso Morata salta il derby. Solo lo spagnolo sa cosa ha detto al direttore di gara? No, lo sa anche l'arbitro, e magari anche noi conserviamo questa pseudo certezza, no? Perché non avendo proprio l'audio, però chi era in campo ci ha detto che il rigore era imbarazzante, quello non dato all'indirizzo di Morata e o all'indirizzo di De Ligt, che poi avete visto in un atteggiamento. Cosa è successo?
Così abbiamo dei ritorni,
sono i fantasmi qui.
Sì, abbiamo delle voci, noi sentiamo le voci.
È Halloween, d'altronde è Halloween oggi, no?
No, quasi Natale, vero?
Ok. Domani vigilia di Champions League, Pirlo in conferenza stampa alle 14.30 e noi manderemo il nostro inviato, no? Per prendere la merendina, portarti. Ah no, non è domani. E poi sicuramente tornano per mercoledì sera, tornano, appuntamento con la Dinamo Kiev alle 21 con colpo di tacco con noi di Radio Bianconera, tornano sicuramente Bonucci e Ronaldo. Saranno loro la medicina per intanto fare un punto, se non tre, e mettere in cassa dei soldi importanti. 2,9 milioni in caso di vittoria, 900.000 in caso di pareggio. Non era il caso di farli giocare a Benevento e farli eventualmente riposare, compreso...
questo è singolare, come mai questa scelta di far riposare?
A volte si sbagliano le scelte. Detto questo,
cioè tu me la chiudi lì così, cioè che è stata proprio una scelta poco oculata da parte di Pirlo, che ha sottovalutato il Benevento, perché effettivamente una volta che hai messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di Champions,
potevi far risparmiare Ronaldo in Champions la volta dopo. Giusto, il ragionamento di Chiara porterebbe quello.
Perché non c'è Barcellona.
Ce l'abbiamo la sigla? Hai mica sul desk la sigla
di cose di Chiara?
No, dopo te la recupero. Dopo la recuperiamo.
Scusami, ma non
perché
fa una
questo ragionamento tecnico di cose
questo
di Chiara.
Perché allora mettiamo che voglia giocare a tutti i costi.
Te la faccio io la domanda, perché lo dicono da casa.
Sì.
No? Lo dicono da casa. Tutte le due sere che sto lì a chattare con gli amici.
Dimmi,
no?
Cosa
con
mi
Giorgina.
Ma
secondo te cosa dicono di mio marito? Mi chiede sempre anche lei.
Certo.
Quindi io per quello sono stuzzicato stare...
Per quello che quando vado sul tuo WhatsApp sei sempre online, perché stai chattando... Ti mando i messaggi ma non li leggi i miei, perché stai chattando con Giorgina.
Mi mandi dei messaggi? Forse ti ho bloccata. Detto questo, intanto sono arrivati già dei vocali. Ma Ronaldo,
sì?
Noi ci siamo qualificati.
Sì?
Dice, sono stanco, decide lui. Decideva con Sarri, decideva con Allegri, decideva quasi sempre lui. Ha deciso quasi sempre lui. Cosa fai? Tiri giù le tapparelle?
No, ho spento l'aria perché sto crepando di freddo. Comunque qui tira aria da neve, Cavallero mi lascia lo studio a 18 gradi. No, volevo solo dire questo. Non so, vabbè.
Per dirti la differenza tra uno giovane e una vecchia.
Sono venuta qua col passamontagna e Cavallero mi lascia lo studio con 18 gradi. A posto.
Senti, però tutto questo ragionamento di quando far riposare Ronaldo meno, probabilmente l'avrei gestita meglio. Perché in Champions sei già qualificato, in campionato puoi vincere, devi vincere, avresti dovuto vincere
meglio,
senza Ronaldo, no? Ma non l'hai portato. Magari il Jolly me lo sarei tenuto in tasca. Noi invece il Jolly ce l'abbiamo già in linea, lo sai?
Vediamo se
il Jolly,
vediamo se condivide la mia idea, non la tua, la mia. Diamo il benvenuto
io
ad Attila Malfatti.
Se condivide la tua, io esco per protesta.
Buongiorno, Antonio.
Buongiorno. Ricordo al prof che lei oggi aveva promesso che avrebbe interrogato subito Chiara, quindi io mi metto da parte, braccia concerte. Siamo in collegamento col nostro tattico.
Posso andare col tema libero prima, tema scelta?
No, se poi parto con una domanda, Chiara.
Domanda, giustamente, domanda.
Sì, fammi la domanda.
Prof. Intanto allora, si dà del lei al prof.
Ti faccio subito una domanda.
Che paura.
Una squadra che gioca con gli esterni larghi e quindi vuole lavorare in ampiezza. In quale modo deve far ricevere la palla ai propri esterni? Cioè, cosa devono fare i centrocampisti?
Mi aiuti, dai un suggerimento. Suggerisci.
5, 4,
cosa devo rispondere?
Dai, rispondi. È facile questa.
Devono stringersi.
Prova a ragionare, dai, per una volta.
Allora, se...
provano a stringersi. Se devono stare larghi, come possono
allora,
provare a
stare...
Allora,
i due esterni... No, aspetta.
No, allora, gli esterni, no, scusami, perché forse mi sono spiegato male, perché siccome non abbiamo tanto tempo,
dai, allora,
e quindi cerco di essere... Allora,
okay, Paolo,
gli esterni stanno larghi,
sì.
la squadra fa girare la palla da dietro,
sì.
E la palla arriva ai centrocampisti. I centrocampisti come li devono raggiungere gli esterni?
Il pallone, come glielo devi dare? Prova a ragionare, i giardinetti.
Glielo lanciano.
Brava! Grande risposta!
Il verbo Chiara. Giusto, lanciare!
Bravo. Davvero?
Mamma
che
mia!
Che brava, ci ho preso! Grazie!
Non ho suggerito, tutta farina del suo sacco!
Fantastica!
Non so, più che così...
Non so se è casuale la risposta o meno, però...
Casuale!
No,
che so, era 9.
Come ha fatto Chiesa... Vediamo se ci ho preso. Come ha fatto Chiesa con Morata, quando gli ha lanciato la palla? Così? Che poi ha fatto gol.
Lì era una situazione diversa.
Quella era adesso non peggiorare, avevi già 6 meno...
Ora non ti allargare troppo, Chiara. Rimani nella tua cuccetta, che
no.
Comunque hai risposto bene e quindi sei stata molto molto brava.
Povera me.
Attila, intanto piacere di trovarti. Abbiamo dato il senso di come bisogna
Chiara,
muoversi.
Stiamo scherzando
ovviamente.
Mancherebbe.
Però da casa stanno cogliendo, è la provocazione.
Però qual è la grande verità che ho detto? Dimmi.
La grande verità che hai detto è che i centrocampisti della Juve... E visto che la Juve gioca e vuole sfruttare l'ampiezza, devono riuscire a raggiungere gli esterni in maniera più veloce, perché contro una squadra come il Benevento, che tatticamente ha tenuto benissimo il campo e stava sempre sotto linea palla, i centrocampisti della Juventus devono fare anche dei cambi di campo, quindi passaggi di 30-40 metri per raggiungere velocemente gli esterni e riuscire a farli giocare l'uno contro uno senza il raddoppio dei giocatori avversari.
Aggiungendo a questo un dato che sta un po' affiorando su tutte le riflessioni dei grandi opinionisti, diciamo che leggendo i numeri, io e il qui presente prof ce ne siamo accorti ieri, scambiandoci qualche messaggio sul centrocampo della Juventus, no? Senza entrare nel merito e della terminologia usata in privato tra i suddetti.
La terminologia tua.
la mia, esatto. Io ho semplicemente detto che io con quel centrocampo lì, con quel centrocampo lì non avrei voluto giocare, dai, diciamolo chiaramente, perché quando non ci vedo il fraseggio effervescente, frizzante, propositivo, mi cadono le braccia. Il fatto che non abbiano neanche vinto contrasti a centrocampo ci dice che il problema è doppio o che cosa, Attila?
Antonio, hai centrato il problema. Io ti devo lasciare lo scettro di tattico perché
certo.
Mi stai meravigliando puntata dopo puntata. Allora, un aspetto veramente importante della Juventus da analizzare, secondo me, è proprio questo. Nel senso che la Juventus, quando gioca nella metà campo avversaria, gioca anche bene, come nel primo tempo. Però, poi dopo, il discorso qual è? Che il calcio si gioca in un rettangolo, quindi un gioco alla fine geometrico. Se te attacchi con 3 difensori e vuoi difendere a 4, i centrocampisti in fase di ripiegamento devono essere molto pronti ad andare all'impatto fisico, a vincere contrasti. Cosa che i centrocampisti della Juve in questo momento non stanno facendo molto bene, quindi mi ricollego.
Posizionamento errato o gesto tecnico?
No, non
corretto.
È un posizionamento errato, è un fatto che, cioè, il discorso dipende da questo. Te imposti, e ti faccio un esempio, porti Frabotta a giocare in linea con Morata, che ci può stare perché può essere un'idea che vuole l'allenatore e tutto. Nel momento in cui perdi palla, i due centrocampisti, diciamo 2,5, perché Rabiot ieri a Benevento l'ha usato come attaccante, però Arthur e Rabiot devono ripiegare velocemente, e nel momento in cui gli avversari ti affrontano devi essere pronto ad andare all'impatto, perché difendendo a tre, attaccando a tre, tre e difendendo a quattro, il problema è che ti devi ricomporre. Quindi se Frabotta o Quadrado li vuoi usare come attaccanti aggiunti, poi dopo i centrocampisti devono fare fitto per dare il tempo a loro di rientrare. Quindi questo aspetto qui dell'impatto fisico, del fatto di vincere contrasti in mezzo al campo, è un aspetto fondamentale. E la Juventus, se vedi le statistiche, quello che vince più contrasti o che fino a questo momento di media ha vinto più contrasti è McKinney, ma tre contrasti a partita. McKinney.
Che tra l'altro ieri non ha giocato.
Sul 2, no, dico, siamo sul 2-2,5%. Il cuore del gioco è il centrocampo, ma sia in fase offensiva, ma soprattutto in fase difensiva. Quindi ti ringrazio per l'osservazione, perché è un'osservazione veramente da intenditore. Questo è un aspetto molto importante, cioè in mezzo al campo le palle mezze e mezze bisogna prenderle, bisogna vincere i contrasti, perché sennò poi dopo vai in difficoltà. Questo è fondamentale.
Che secchione insopportabile che sei.
Chi? Parli del prof?
No, tu.
Ah, io?
Tu.
No, tre secchioni, perché anche te in apertura.
In apertura sei stata... Cioè, o hai copiato bene oggi, o hai copiato benissimo. Anche... O hai visto fin qua sul mio quaderno, oppure...
No, scusami,
ma non perdiamo secondi importanti.
No, scusami, ma non sei d'accordo sul fatto che avrebbe potuto quantomeno giocare Ronaldo contro il Benevento e farlo riposare poi domani, dopodomani contro la Dinamo Kiev?
Il calcio col senno di poi.
Questa è un'altra domanda bellissima, molto intelligente, bravissima Chiara, perché io ho questa opinione qui. La Juventus ha preso Ronaldo per vincere. E quindi vincere vuol dire tutte le competizioni, perché la Juve lotta su tutte le competizioni. Per cui, in un momento come questo, dove si giocano tante partite, dove Ronaldo è stato anche... diciamo, ha avuto il tempo per recuperare dai problemi del coronavirus e tutto, bisogna fare delle valutazioni molto attente. In questo momento specifico la Juventus ha già passato il turno in Champions League, in questo momento specifico la Juventus, con quello di ieri, ha fatto 5 pareggi in campionato c'è anche il discorso tra virgolette, che poi non è un discorso tattico o tecnico, quindi lo lascio da parte, però c'è anche il discorso della partita col Napoli. A mio avviso, in una partita come ieri, che comunque è una partita importante perché devi rimanere attaccato alle squadre di testa, Ronaldo, a meno che non abbia avuto problemi fisici, avrebbe dovuto partecipare, sarebbe dovuto andare.
Ma a questo discorso vale anche per Ronaldo, vale anche per i marziani, o vale solo nei settori giovanili, nel Benevento?
No, questo discorso vale per tutti, perché la Juventus ha preso Ronaldo per vincere. E vincere
categorico, qui lo lanciamo, questa è una bomba,
ha preso Ronaldo per vincere, quindi io chiaramente non mi permetto di andare a disquisire sulle questioni interne della squadra. Perché non essendo alla Continassa, magari Ronaldo ha avuto un problema fisico o quant'altro, però
te lo escludo, però
dico questo: se Ronaldo adesso ha 132 gol in Champions League e vuole arrivare a 150, ok, tutti le aiuteranno per fare questo, ma in questo momento, anzi nel calcio, siccome uno sport di squadra, gli obiettivi personali devono essere messi dopo gli obiettivi di squadra. Prima vengono gli obiettivi di squadra e poi vengono gli obiettivi personali, specialmente in una squadra come la Juventus, che è una squadra che è una delle più importanti al mondo. Per cui Ronaldo, secondo me, se non ha avuto infortuni, sarebbe dovuto andare a Benevento.
Certo, chiaro.
A disposizione, magari non entrare dall'inizio, come è successo a Cesena con lo Spezia, anche perché se andiamo nel discorso tecnico-tattico, ti faccio una domanda io a te. Allora, la Juventus quanti attaccanti ha di ruolo? Non parlo di esterni, o di ali o di tornanti, io parlo di attaccanti. Allora,
sono tre sulla lista, in questo momento sono due e mezzo.
No, ma ti...
Sì, tre. Morata, Dybala, Ronaldo.
Morata,
ne manca
Dybala
già uno.
Perché? Kulusevski.
Sono tutti esterni.
Pista che può fare l'attaccante esterno, Chiesa è un attaccante esterno, Quindi, se te vai a Benevento, faccio un esempio, e come succede adesso anche in diverse partite che abbiamo visto, ci sono degli infortuni perché ci sono tante partite consecutive. Mettiamo che si fa male Morata, chi entra a fare il centravanti?
Nessuno? Avrebbe poi giocato con un esterno
adattato.
Posizionato, ma adattato. Esatto. Quindi, molto chiaro, ma questa partita... Me... No, sulla teoria non fa nessun... No, questo discorso non fa una piega. Dovrò limitare le mie esternazioni già il giorno prima sui social, perché vedo che coincidono alla lettera con quello che lei sta dicendo, caro prof. Detto questo, ma anche sbagliando, ipotizzando che questo sia un errore di valutazione, la Juve a Benevento, anche senza Ronaldo, questo è il cruccio che hanno i tifosi bianconeri e che ci stanno riproponendo, avrebbe dovuto chiudere la partita prima. Ci fai rivedere le due azioni dei gol? No. Come sono andate? Le facciamo vedere in radio col tuo racconto tecnico-tattico? Il gol del vantaggio della Juve. Lancio di...
Il vantaggio della Juve... Nel primo tempo la Juventus è stata molto bene in campo, quindi c'è stata una fase di non possesso molto positiva, e anzi anche molto bene organizzata anche a livello di aggressione. La palla poi arriva a Chiesa che gioca un lancio in diagonale su Morata molto bello e trova scoperta la difesa del Benevento, e infatti, se ci fai caso, il giocatore che era a marcare Morata era Ionita, che è uno degli offensivi del Benevento. In quel caso lì, come sempre diciamo, la qualità dei giocatori fa la differenza. Morata uno contro uno, fantastico, segna con un tiro in diagonale molto molto bello dopo un ottimo dribbling. Il gol della Juventus va analizzato secondo me in maniera più ampia, perché siamo alla fine del primo tempo, la Juventus usufruisce di un calcio d'angolo che a mio avviso inspiegabilmente
batte,
viene battuto
con frenesia.
Troppo frettolosamente.
Sì.
No, troppo frettolosamente, lì devi gestire la situazione, non perché lo batti veloce, non ha senso. Sei in vantaggio, è finito il primo tempo, gestisci la situazione.
Mister Malfatti,
il secondo tempo.
Mister, ma queste situazioni in allenamento le decide anche l'allenatore? Dice quando perdere tempo meno? È una questione davvero di personalità, di idee, di testa.
Sono situazioni di test e di esperienza
personali,
di cioè,
perfetto.
È finito il primo tempo, te gestisci la situazione. Invece, gestita male quella situazione lì, c'è un'azione, il Benevento recupera palla, un'azione pericolosa del Benevento, nella quale sulla respinta Arthur è morbido su Schiattarella recupera palla, effettua un dribbling dentro l'area e Szczęsny para, quindi salva il risultato sul calcio d'angolo. Errore di Arthur clamoroso, perché quella palla lì deve finire a Avellino,
in tribuna
a Benevento, sì, no,
ad Avellino e non parliamo dell'ASL di Avellino, ovviamente, ricordando
no,
che
deve
sul tiro
fuori dal campo e invece lui respinge la palla e poi non va nemmeno incontro all'avversario,
ci prova Chiesa
lì e poi si gira, prova Chiesa, ma Chiesa non fa in tempo e quindi 1-1.
Attenzione prof,
tempo,
per dimostrarle che ho studiato molto bene quella situazione. Già nel tiro che ha preceduto il calcio d'angolo e quindi il gol, Arthur va in chiusura pessima, cioè...
ma te l'ho già detto io quello.
Ah sì, non sono stato attento.
Arthur ha la palla e vuole fare un aggancio invece di calciarla via. L'aggancio non gli riesce e Schiattarella in pressione gli prende la palla. Te l'ho descritto prima.
Ah, ho capito. Quindi perfetto. E questo è l'1-1. E così abbiamo rivisto solo su Radio Bianconera, per veri intenditori, come sono andate realmente le cose in quelle due situazioni.
Intanto che ci sono ascoltatori che invitano Pirlo e tutti i calciatori della Juve a prendere lezioni di tattica dal nostro Attila Malfatti, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Come sempre ci risentiamo
giovedì.
Va bene.
Ciao.
Buona giornata.
Grazie.
Ciao.
Ad Attila Malfatti.
Ciao mister.
Davvero tantissimi messaggi al 340-5425-324. Tanti vocali. Molto, come sempre. Tanti vocali li ascoltiamo dopo aver sentito le ultime dal mondo dello sport. Radio Bianconera.
fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolau ti aspettano dalle 13 su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 13:34, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolau, leggiamo insieme un po' dei vostri messaggi, ascoltiamo anche la vostra voce. La Juve è una società quotata in borsa, io dico questo, se la Juve vuole dare tempo a Pirlo e al suo Pirlolandia, deve preventivare che possiamo anche arrivare in zona Europa League, purtroppo non facciamo più paura. I tempi in cui militava Tevez e Pogba sono finiti, lì riuscivi a vedere il terrore negli occhi dei nostri avversari.
Diciamo che la Juve non deve assolutamente pensare di entrare in Europa League, ma di restare tra le prime quattro. Vi ribadisco e ribattezzo la mia esternazione da 2 anni. La Juve dovrebbe dire con la pancia bella gonfia di scudetti: a noi interessa arrivare tra le prime quattro, lasciare le responsabilità agli altri di trascinare la classifica come sta facendo adesso. 6 punti per una Juve che non sta dando ancora il meglio di sé a me fanno sorridere, mi fanno ancora essere ottimista. Ripeto, questa è la mia idea riferita a quest'anno, dove non hai personalità, dove hai un allenatore inesperto, dove tutte le cose che ognuno di voi coscientemente sta ripetendo a se stesso e anche qui su Radio Bianconera. E non vedo nessuna che ha l'unplane, cioè che ha più dei punti che avrebbe meritato.
Una squadra come la Juve con quella rosa di giocatori non può permettersi di pareggiare con il Benevento, con il Crotone o squadre con cui devi vincere e basta, bisogna avere più cattiveria. La medicina per risolvere i problemi della Juve: Dybala in panchina e a centrocampo meglio Demiral che Arthur, troppo lento e passaggi solo orizzontali, troppo prevedibili. Questo
Demiral,
è il pensiero di Fernanda.
Di Fernanda
dice: meglio Demiral che Arthur, troppo lento e passaggi solo orizzontali, troppo prevedibili.
Ha un modo di giocare ancora poco italiano, poco efficace per la Juve di quest'anno, abituato a dare il pallone avanti di 3 metri a Messi era un'altra cosa, giocare in un altro modo, allargando la squadra, lanciando come è mancato ieri, diciamo che mette anche sotto critica Arthur, ma Demiral a centrocampo onestamente anche no. Fernanda, mi sembra un giocatore buono ma grezzo, utile per la difesa.
Abbiamo anche dei vocali, chiediamo a Davide di farli ascoltare.
Buongiorno direttore e direttrice. Buongiorno. Sono Luca da Enna.
Ciao.
Niente, io l'unica cosa che non riesco a vedere in questa Juventus è il centrocampo, che lo metto da 6º-7º posto. Ci manca un leader che prenda il redini questa squadra e che faccia esaltare i giocatori che gli possono ruotare attorno.
Sentiamo, su questa cosa del centrocampo mi sembra che ci sia un pensiero comune, unanime, tra tifosi, addetti ai lavori.
Attenzione, senza Ronaldo, con un centrocampo sufficiente, tu la partita di Benevento puoi comunque vincerla. Quindi ci metto anche una questione di testa dei giocatori che c'erano, no? E perché? Perché abbiamo visto che su quel campo lì, o comunque mettendo a segno il secondo gol di Dybala nello specifico, che sbaglia e ci può stare, ma a quel punto qualcun altro deve insistere per buttare dentro la palla, se tu passi nel primo tempo, se rimani anche sull'1-0 con qualche difficoltà in più, ma se tu chiudi la partita nel primo tempo con un 2-0, il Benevento si frantuma. L'abbiamo visto, basta andare a vedere il rendimento del Benevento in casa fino alla partita contro di noi. Ha rischiato un po' di più il Napoli, ma abbiamo visto come sono andate le cose. Ha vinto poi il Napoli 2-1.
Si corregge, Fernanda ha detto: no, ho sbagliato, intendevo Bentancur.
Vedi. Sono contento di questa rettifica. No, ci sta, no, ma in casi di emergenza.
No, perché allora De Ligt mettiamolo
Fernanda
a fare la punta. Cioè, sì, Mbappé terzino, a sto punto vedi che vale tutto, veramente tutto quello che dico anch'io.
Per fortuna che oggi non hai detto ancora delle cose di Chiara.
Sentiamo un altro vocale.
Brava Fernanda.
Direttore e direttrice, Adriano da Torino.
Ciao.
Vedo troppa gente pessimista. Che abbiamo già perso.
No, quello no. Però un pareggio Benevento,
ragazzi,
sta stretto,
Dove sono quelli che volevano mandare via Ronaldo perché pesa sul bilancio? Ragazzi, me.
Però
Ronaldo pesa sulla squadra, ragazzi. Se non c'è lui,
Artur,
non ci siamo.
Artur, no, Adrien. Artur. Adrien. Io non sono. Allora, sai che i miei ragionamenti, poi durante la settimana, durante i giorni, cerco un po' di stimolare la fantasia anche delle nostre chiacchierate. Però se io devo comprare un Cristiano Ronaldo, ripeto, me lo tengo stretto e quest'anno vedo che è importante perché stiamo ricrescendo, stiamo lievitando come squadra. Devo spendere tutti quei soldi per vincere a Benevento? Ho sbagliato mestiere. Dico, Ronaldo mi serve per vincere. Ronaldo, se serve, allora viene anche in panchina. Ma questo lo ripeto dai tempi non sospetti del Tartufo Day di un anno fa?
Del Lecce. Ragazzi, chi è che diceva la settimana scorsa? Ma vi ricordate l'anno scorso a Lecce che Ronaldo Lecce. Non andò per andare a funghi?
Funghi
e
tartufi,
la Juve
eccetera.
Pareggiò. E quest'anno non è andato a funghi perché non ha piovuto, è andato a Portofino.
E allora, ragazzi,
e la Juve ha pareggiato lo stesso.
Tolta quindi la differenza di stile, di educazione, di rapporti con la squadra, Sarri, Allegri, Capello, Pirlo, attenzione che poi è la squadra che entra in campo, no? Perché una verità è sacrosanta. Se ci fosse ancora Sarri su questa panchina, fortunatamente non c'è più, per tanti altri motivi, ma probabilmente si mettono in luce, vengono messi in luce anche quest'anno dei difetti strutturali della squadra. Quindi, attenzione, è vero che avevamo gli occhi di tigre con Vidal, Tevez e via dicendo, ma probabilmente quando si impasta la pizza in mezzo al campo, bisogna trovare giocatori con maggior tenacia, qualità e caratteristiche. Questo dal mio punto di vista da sempre.
Purtroppo siamo molto molto lenti nelle ripartenze, diamo tutto il tempo di compattarsi agli avversari, ma io ho molta fiducia, 6 punti sono facilmente recuperabili, ci scrive un ottimista,
bravo.
Massimo
sono
da Pianezza.
Sono 6 punti dal Milan, cioè io mi aspettavo di vedere una classifica, cioè l'Inter è davanti di un punto che adesso sembra aver ritrovato, cioè vengono tartassate tutte, vogliamo tranquillizzare anche Antonio Conte che si sente vittima, poi mi fa inquietare un po' Bergomi che dice, ah, se lo sa lui, no, sai, Bergomi ironicamente.
Cosa ha detto Bergomi? No,
se la prende con Conte, che magari, no, mette
critico,
in luce.
È critico nei confronti della squadra per cui tifa.
Sì, della struttura societaria, degli arbitri, di quanto venga colpito sempre, a prescindere, l'Inter di Antonio Conte. Cioè, io vedo che le grandi squadre adesso godono un po' di buona stampa, il Milan, da un giorno l'Inter, meno la Juventus. È una classifica anche lì, no? Che va a simpatia, legata molto ai risultati.
Intanto l'Inter, 3 papine al Sassuolo. Io avevo dato la vittoria al Sassuolo.
Infatti, io cosa ti ho detto in diretta? No?
Ma che poi era Sassuolo Inter.
Certo, Sassuolo
quindi
Inter.
No,
non è che uno in
no,
casa.
Mi ricordo. Sassuolo, ma comunque sì, Inter. Avevo dato la vittoria al Sassuolo.
Uno. Sì. Sassuolo Inter 1. Io ti avevo detto assolutamente no. Poi mi avevi detto.
Ma come mai lì nel Sassuolo? Ma voglio parlare della Lazio? 3 papine dall'Udinese.
E tu avevi dato l'1?
Ma per forza!
Ma come, per forza?
No, ma allora do. Allora diamo l'1 al Toro contro la Juve.
Partenza.
Scusami, a sto punto vale tutto.
No, non vale quello che dici tu.
Scusami.
Capito? Le cose che dici tu, mi metti la sigla.
Sulla
per favore.
Base di che
tu
cosa?
Dovresti parlare solo quando c'è questa sigla.
Cose di Chiara! Cose di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera, in esclusiva e se proprio si deve, in Cose di Calcio.
Ma vi pazienza,
hai capito? Tu puoi parlare solo adesso.
Lazio terzo in classifica, l'Udinese domani retrocede in B, io do la vittoria alla Lazio, come posso pensare che gliene se ne prende
tu
3?
Tu pensa, dove noi abbiamo pareggiato al 93esimo, 94esimo con la Lazio, va a vincere invece l'Udinese. Capito? Adesso la tua parentesi è chiusa, magari abbiamo altri ospiti, però abbiamo anche altri vocali, altri messaggi.
Sì, tantissimi messaggi, sentiamo un vocale.
Ascoltiamo loro.
Va bene che Pirlo al primo anno è giustificato, per carità.
Vabbè che
Dybala era un po' così e va bene, però era sempre il Benevento, ragazzi, giriamoci intorno, non cerchiamo di difendere l'indifendibile.
Bravo.
L'avversario era il Benevento, che pochi anni fa giocava in Serie C, quindi i giocatori che avevamo in campo passavano e avanzavano per strapazzare il Benevento. Quindi sì, va bene difendere i giocatori, perché per carità la maglia bla bla bla, però era il Benevento l'avversario. Questa volta sono veramente deluso, ma spero che anche loro si guardino in faccia, perché così non si può veramente andare avanti.
E sai cosa lo identifica questo ragionamento? Intanto mi sembra che noi un po' i giocatori li stiamo criticando più dell'allenatore, perché abbiamo detto una questione di personalità. L'atteggiamento nel ribattere velocemente a fine primo tempo un calcio d'angolo quando non era necessario, come ci ha detto mister Attila Malfatti, che avremo di nuovo giovedì in collegamento post Champions. C'è da dire che le responsabilità più grosse sono quelle dei giocatori, secondo me. Ma io so che c'è gente anche che non la pensa così,
Senti che cosa ci scrive Francesco da Pianezza. No, da Piacenza, da Piacenza. La differenza è che Ibra, da infortunato, si fa convocare per andare in panchina ad incitare i compagni. Ronaldo resta a casa a suonare la chitarra. Lasciatemi cantare. Tu come la vedi?
La vedo. Intanto
ha suonato la chitarra, mi sono persa.
Non lo so.
Nessuno non mi scrive più. C'era il mio amico che mi scrive tutte le cose. L'hai fatto arrabbiare.
L'hai fatto arrabbiare. Noi abbiamo la sigla, ecco, quando vuoi tornare.
Dai,
è pronto.
Se mi perdoni, se sei all'ascolto, dimmi che cosa ha fatto Cristiano Ronaldo. Se ha suonato la chitarra,
però lui
la batteria.
Anche se non avesse suonato la chitarra,
poteva andare a suonare la chitarra in panchina.
Un conto andare a Benevento. Un conto andare alle 20:30 a San Siro a vedersi la partita, hai capito? La differenza è quella.
Comunque io, per me, resta a prescindere uno sbaglio il fatto che Ronaldo non sia stato neanche convocato.
Però ha ragione l'ultimo ascoltatore,
sì,
era il Benevento, bisognava batterlo, è andato vicino, ha sbagliato Dybala, ha sbagliato Morata, che sono stati gli uomini pericolosi con il tiro di Ramsey, di cui non abbiamo ancora parlato, ma fa parte di quel centrocampo che si è reso
non
praticamente invisibile.
Ramsey ieri ha giocato, sai, non mi ricordo più, c'era.
Pensa te.
E succedono tante di quelle partite. Ieri mi sono vista Napoli-Roma, ragazzi. Cioè, pensa tu ormai come sono messa, che guardo ormai partite così.
Erano finiti i sofficini, praticamente.
Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite. Finalmente. Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
Ciao, buongiorno, come state?
Ben trovata Alessandra, finalmente la Juve è tornata a giocare in trasferta e quindi ti
risentiamo. Sì, però
purtroppo,
la Juve è tornata,
aggiungerei.
Purtroppo? Vedi, ha colto subito. Purtroppo, dai, partiamo da questo purtroppo, io te lo smonterò punto per punto. Purtroppo perché?
Non ce la farai mai.
Vai, allora, proviamo.
Io non sono per il buttare la croce sui giocatori, perché quella è la prima cosa che si fa ed è sempre facilissimo da fare, però quando c'è, come dire, una cosa che si chiama pattern in inglese, che vuol dire una trama che si continua a dipanare ed è sempre la stessa nelle partite, la faccenda non è più sui giocatori, è sull'allenatore. Mi spiace ragazzi, ma è così. Lo so che è Pirlo, lo so che gli si vuole bene, però non si aiuta nessuno facendo finta che non ci sia un problema quando un problema c'è. Ecco, partiamo da questo presupposto.
Ecco,
tra l'altro io sono una che sempre, io sono quella che quando si perde 2-0 dico no, la ribaltiamo e la vinciamo 3-2. Se c'è la Juve mia che conosco, ok? La chiamo la Juve mia che conosco. La Juve mia che conosco è la Juve del secondo Lippi, ok? Quelli li conoscevo tutti come le mie tasche, ero sempre lì.
La comunione l'abbiamo già fatta, Bacchetta. La comunione.
Ecco, perfetto. Per cui voglio dire, allora, per capire, quando vedo la Juve con l'atteggiamento da Juve, io so che anche se si perde 2-0 alla fine si vince 3-2. Quindi non sono una che è negativa, tutt'altro, sono tutt'altro che negativa, mai. Quando vado alle partite sono sempre positiva, però, e questo è un grosso però, qui ci sono dei problemi evidenti di, uno, lettura della partita, perché è evidente che Pirlo le partite non le sa leggere, mi spiace, ma è così. Quando si sbagliano i cambi, ogni volta, quando si mette in campo una formazione che non è adeguata quasi tutte le volte, vuol dire che c'è un problema di lettura delle partite. Allora, lì non sono i giocatori, lì è l'allenatore. L'altra cosa che è più grave e sulla quale bisogna intervenire alla svelta è che è evidente, e tra l'altro stamattina sta cosa l'ha scritta anche Nerozzi sul Corriere della Sera, Nerozzi col quale io notoriamente non vado d'accordo, ma ci troviamo d'accordo su questa cosa, che io ho detto la stessa identica cosa perché mi è stata detta l'altra sera, detta intendo da Juve,
eccola lì.
Lui stamattina ha scritto sul Corriere,
aspetta che alziamo un po' il volume della radio,
che in campo non sanno dove stare, ok? Non sanno dove stare, non perché loro non sappiano dove stare in generale, ma perché non gli viene comunicato in maniera chiara, precisa e appropriata quello che devono fare.
Ma com'è possibile, Alessandra, una persona che conosce così bene il campo?
C'è un problema di comunicazione e c'è un problema di idee. Cioè, ragazzi, è inutile starsi a raccontare. Io invito tutti a riflettere su quali sono stati gli allenatori della Juve che hanno avuto successo pesante. Sono stati Trapattoni, dico in tempi non, insomma, non negli anni 30, che Trapattoni, sì. Allegri, Lippi, Capello, Conte. Ok? Questi cinque sono tutti tipi di allenatore simile. Tutti allenatori con un certo tipo di carattere, con estrema grinta, cioè sono tutte persone con un carattere di un certo tipo che gestiscono i giocatori in una certa maniera, poi con delle differenze tra di loro ovviamente, ma il tratto comune a tutti è che sono persone che giocano un calcio molto basilare, lineare e che ai giocatori, i giocatori li spronano di continuo. Questa cosa qui non c'è né il calcio lineare né lo spronare i giocatori, mancano tutte e due le cose. Senza quello ragazzi, non si ottiene, è inutile star lì.
Alessandra, questa volta mi intriga questo confronto che potremo aprire e naturalmente lo allarghiamo anche agli ascoltatori da casa. Ti chiedo però di farmi capire una cosa. Al di là che sia Pirlo, al di là che non abbia esperienza, al di là di tanti altri aspetti, parliamo anche di allenatori che hanno avuto a disposizione altre squadre. A mio avviso, non questa di Pirlo, no? Ma già da un po' di tempo si naviga un po' a vista, cioè nel senso si colgono le opportunità, e non parlo solo dei parametri zero, si vende un giocatore, se ne vendono due nell'arco di due stagioni e se ne prendono uno e mezzo, si gioca un po' al gioco del calcio creativo, ecco, per essere rispettoso. La qualità
però
è più bassa, parli di giocatori di un'epoca...
Calma, non sarei così certa di questa cosa.
No?
Non sarei così certa, perché tu hai De Ligt, hai Cristiano Ronaldo, hai Morata, hai Bonucci. Cioè, io vi invito a pensare, perché poi ci si perde facilmente su queste cose. L'altra sera, per
abbiamo
essere
saltato
certa,
il reparto,
sono andata a vedermi chi c'era nella prima Juve di Lippi, per non andare troppo indietro. Perché uno legge i nomi e dici, vabbè, c'aveva Baggio, Baggio ha giocato solo 17 partite quella stagione. Lippi ha vinto lo scudetto con 10 punti di vantaggio, quell'anno lì.
Ma tu sei convinta
Baggio
che questa Juve non possa vincere lo scudetto? Sei convinta, sei del partito, che questa Juve non abbia nelle sue corde, nel suo DNA, la possibilità di vincere anche quest'anno? Con meno punti di quella di Lippi, meno punti di quella di Conte, meno punti di quella di Allegri?
Se le cose vanno avanti così per un altro paio di partite, no, ti dico no.
Certo,
non si vince.
Però in queste condizioni sei a 6 punti, a 1 dall'Inter, che dovrebbe avere qualche punto in più rispetto a quelli che ha, no?
Sì, sei a 6 punti, a 1 dall'Inter, avendo vinto una partita a tavolino e avendo vinto un totale di una partita in trasferta.
5 pareggi, sono troppi, ok? Mi viene in mente Allegri penultimo anno, terz'ultimo anno, no? Ma ripeto,
sì,
non
però
è per
Allegri,
difendere.
La rimontona di Allegri, ragazzi, anche lì il problema, io credo sempre alle rimonte, al vincere, eccetera, però ci deve essere alla base di questa cosa un carattere e un atteggiamento che io non vedo.
Vero, questo, su questo ti do perfettamente ragione. Pirlo la chiama personalità. Di chi deve essere la personalità? Chi l'allena la personalità? Chi ce l'ha la personalità?
Lui deve averla in primis, per allenare e per... Cioè, se tu non sei in campo a urlare come un dannato tutto il tempo, sembra una cosa banale, ma non lo è, e non devi urlare solo quando c'è la partita. Tu i giocatori li devi pungolare, li devi stimolare ogni santo giorno, tutti i giorni, tutti gli allenamenti, non gli devi dare tregua, perché è inutile che la gente mi venga a dire, ma sono professionisti e le motivazioni se le trovano da soli. No, la prima cosa che deve essere un allenatore, specialmente da negli ultimi 20 anni, deve essere un motivatore l'allenatore, per prima cosa.
Quindi tu mi
perché
stai
se
dicendo
non fai quello non ottieni niente.
Che da quanto sai, e il tuo telefono è bollente, mi dicono è bollente, ci sono dei gestori telefonici che non verrebbero prenderti in carico, ti dico solo questo.
Rinuncio, no, la prego, signora Bacchetta.
No, la Bacchetta
rescinde il contratto con noi.
La Bacchetta la chiamano per... la ringraziamo,
le diamo dei soldi se ne
cambia gestore, se cambia gestore. Mi dicono questo, cara Alessandra. Beh, tu mi confermi che questo è il deficit tecnico di Pirlo?
Eh sì.
Pirlo ha bisogno di un, sì. Ha bisogno, cioè, di un motivatore. Io nel senso,
perché poi a me mi sta simpatico anche, però ragazzi, a tutti sta simpatico, perché chi è che non vuole bene a Pirlo dopo che ha giocato tutti questi anni nella Juve facendo tutto quello che ha fatto? È normale. Però bisogna avere anche la lucidità di capire che bisogna avere un certo carattere e un certo atteggiamento per far suo lavoro e per farlo in prima squadra della Juve, perché poi magari da altre parti va anche bene, ma alla Juve no. E quindi o hai quell'atteggiamento lì o altrimenti bisogna prendere un'altra strada, cioè è inutile star lì.
Altra strada cosa intendi? No, qui adesso mi devi spiegare.
Prendere un'altra strada nel senso che o fai un passo indietro oppure ti fai affiancare da qualcuno che ti dia le indicazioni su come fare, per intanto che impari, se non altro.
Allora, tema molto delicato, molto caldo, lanciato dalla nostra Alessandra Bacchetta.
Hai presente Corrado Guzzanti negli anni 90 quando faceva, certo, Vulva, che diceva gli spingitori di cavalieri? Chi li esorta ad andare in battaglia? C'è forse qualcuno che li spinge? Spingitori di spingitori di cavalieri. Pirlo avrebbe forse bisogno di un motivatore che lo aiuti a motivare i suoi...
Brava, di uno spingitore di cavalieri, proprio.
E allora, su questa affermazione, io prendo le distanze dalle mie colleghe, una in collegamento dalla sua sede di casa milanese e una dal... No, io penso che questa squadra ci farà togliere delle soddisfazioni, e se non arriveranno in campionato, no, quasi me lo auguro magari, ma vedo ancora la possibilità di centrare il decimo scudetto. Lo dico così, cercando di motivare in questo modo.
Ma io non è che non vedo la possibilità, attenzione, okay. Io non vedo la possibilità a cose stanti, poi cambia, no, se chiaro. Si cambia, certo, che discorsi.
Io penso
non è in assoluto.
Io penso che Pirlo capirà delle cose, verrà aiutato, no? E sapete che non è che vedo sempre la Juve più alta e più bella e più bionda di tutte le altre squadre, assolutamente, ma vedo ancora in lista per poter far bene. Mettendo da parte partendo anche svantaggiata per certi versi da un aspetto così tecnico di costruzione della squadra. Avere solo davvero tre attaccanti, e sappiamo quanto sta faticando Dybala, no? Mi lascia pensare che magari il centrocampo, molto criticato e bisfrattato, debba fare un lavoro diverso, cioè sta segnando anche poco, ha segnato solo Rabiot finora dei centrocampisti,
sì, ma perché bisogna metterli in condizioni di segnare, però.
Certo.
E di filtrare, perché tra parentesi i gol si prendono quando il centrocampo non fa bene la fase difensiva, perché la difesa è l'ultima linea, non ci devono arrivare in difesa.
Torno quanto dicevo con Sarri, di questi giocatori che sono a centrocampo ne ha scelti qualcuno il buon Pirlo? A mio avviso Pirlo, Arthur, McKennie, Bentancur, no? Che sta scoprendo adesso, in tutto e per tutto. E lo dico anche in modo negativo, cioè si aspettava molto di più. E l'unico che mi arrabbiò, probabilmente non ne avrebbe preso uno, anche se è difficile trovare un vice Pirlo.
Però questo discorso mi spiace, ma non sta in piedi. Perché quando McKennie è arrivato e si è visto che faceva bene tutti, McKennie l'ha voluto Pirlo. E io ho detto, McKennie non l'ha voluto Pirlo.
Su questo
Pirlo.
Ti do
McKennie
acqua,
era seguito già da prima.
Bravissimo. Il mercato che sta facendo
allora,
la Juve.
McKennie è un eccellente giocatore. È veramente un eccellente prospetto. Se però lui non lo fa giocare dove deve giocare, McKennie è un giocatore, mi si perdoni, non voglio bestemmiare menzionando il grandissimo Edgar Davids, però è un giocatore alla Davids, un misto tra Davids e Matuidi, ok? Non sto dicendo che sia bravo come loro due,
più verso Matuidi che verso Davids.
Sto parlando solo di tipo di giocatore,
sì,
ok?
Sì, sì.
Deve giocare in quella posizione lì. Non deve fare l'esterno,
Alessandra,
non deve stare dietro alle punte, deve stare in mezzo.
Alessandra, se non hai nessuno che costruisce, puoi avere anche Edgar Davids e farebbe la stessa
figura
degli altri.
Allora, Arthur è capacissimo di costruire, però la gente devi metterla nelle condizioni di poterlo
devi
fare.
Dargli
e non
anche
puoi
un po'
giocare
di te.
Col centrocampo a due.
Esatto. Non stiamo ancora parlando di Ramsey in questo momento, di tanti altri ragionamenti, però ci sono
prima
dei messaggi.
Prima di salutarti, Lorenzo da Colle Valdelsa scrive: non sono d'accordo con la vostra ospite, non è automatico il connubio urlo iniezione di personalità, dà motivazioni ma niente più. Poi ditemi sabato sera quale sarebbe la colpa di Pirlo se Dybala sbaglia un gol fatto e Morata davanti alla porta butta un pallone
fuori.
Complicato di testa a lato.
E ci aggiungo,
la colpa di Pirlo che ha messo dentro una formazione che non era adeguata, che ha lasciato a casa Ronaldo, che non ti puoi permettere di lasciare a casa in questo momento anche se giochi col Benevento, perché sei in difficoltà.
Ma quindi questo chi glielo deve dire a Ronaldo? l'allenatore o la società che glielo permette, o che gliel'ha permesso l'anno scorso e gliel'ha permesso anche due anni fa, quando decideva. Bisogna trovare un equilibrio su questo.
Allora,
non
Ronaldo
che diciamo
ha un
noi.
Certo tipo di contratto. Perdonatemi, ma non credo neanche per un secondo che dopo essere stato fuori per il Covid, eccetera, eccetera, adesso Ronaldo abbia chiesto di stare a casa. Perché sì. Non ci credo. Punto a capo. Neanche per idea. Conoscendo Ronaldo che vuole vincere pure a boccette.
Questa risposta vuole... ci sta, perché comunque uno come Ronaldo che gioca sempre, che è instancabile, su questo sono d'accordo con Alessandra. Quanto è stato però fermo è capitato... per un Covid che gli è passato sopra come l'acqua fresca, perché non ha avuto neanche un sintomo e si rompeva
Ronaldo,
le scatole a casa.
Io e Ronaldo salterei determinate partite, esattamente quelle che ha saltato in questi tre anni di gestione Juventus.
Alessandra, ti dobbiamo salutare.
Ma sai che oggi mi sei piaciuta tantissimo?
Ma sì, sempre, Alessandra, sempre.
Mi sei piaciuta di più, 10, le altre volte 9.
Hai vinto. Voi sempre, ma vabbè, voi siete sempre in onda, e quindi per fare queste cose ci vuole mestiere, e non è facile.
Ricordati, grazie. No, non ci ha dato del pirlo. Senti, ricordati di farmi un regalo prima di Natale, Ma no,
va bene,
vero.
Parlerò col regalo.
Parlerai col regalo, ok, ci siamo capiti.
Ciao Alessandra, alla
anche
prossima.
Perché ne hai bisogno anche tu di parlare,
certo.
Di farti confessare un po' dei tuoi peccati.
Alessandra Pacchetta, grazie, alla prossima.
Anche
ciao.
Tu,
a voi,
Chiara, però.
Ciao,
anche
tu. Buona giornata.
Altrettanto.
Radio Bianconera, ci sono le news.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
14:07, seconda ora di Cose di Calcio. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. Qui è dura, È dura capire di chi è la colpa. La colpa è di Pirlo,
intanto,
la colpa è di Dybala,
non si tratta
di Pasqua, no.
Mamma mia, anche il
di
tuo
Pasqua.
Pasqua.
No.
Gli avrei detto due o tre cose. Anzi, gli ho detto di dirle a Morata, probabilmente Morata mi ha ascoltato.
Pasqua, bravissimo.
All'improvviso Pasqua. Ha gestito la partita come se fosse una partita di rugby, dove valeva un po' tutto. Ci sta,
ci
se, quello è, il metro, se quello è il metro iniziale. A mio avviso gli arbitri abusano sempre un po' del loro potere.
Ma si sarebbe dovuto chiamare il VAR, no? Qualche volta non l'ha chiamato? No.
Cioè, teoricamente è il VAR che ti chiama, non è che tu dici...
Viceversa.
Qualcuno mi ha chiamato, non è come il taxi. Non è come il taxi.
Ma non funziona che l'arbitro, se ha un dubbio, dice voglio vedere al VAR
no,
la
perché
cosa.
L'arbitro, appunto per questo.
È il VAR,
vedi,
che ti dice vieni a vedere.
Mi metti la sigla? Mettimi la sigla un attimo. Mettimi la sigla.
Cose di Chiara. Cose di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera, in esclusiva e se proprio si deve, in Cose di Calcio.
Esatto, quella che ride è lei, Chiara Papanicolau.
Cioè, io
cioè, non è come quando sei a Roma.
Ho un dubbio su un'azione che non
scusa,
sono riuscita a vedere, allora vado
posso
al
venire?
Bar, mi fate rivedere.
No? Hai l'abbonamento?
Come funziona?
Non è proprio così. Qui tocchi però un nervo scoperto. Eccolo qui il problema. Secondo te l'arbitro che deve fare carriera, l'arbitro che si sente onnipotente, l'arbitro a volte noi maschilisti dicevano si sente una prima donna, ok? Ha il potere del cartellino rosso.
Pasqua è bello, se lo può permettere.
Se lo può permettere, esatto, vedi?
Sì.
Secondo te vada a ammettere il proprio errore? Ammette il proprio errore? No, ecco che il VAR eventualmente fa un silent check, ce lo chiama dicendo okay. Pasqua, so che la Papanicolau non sarebbe d'accordo, ma noi ti vorremmo qui, in zona VAR. Tu cosa ne pensi? Ho visto io, e lì platealmente, nelle azioni dubbie in area di rigore, ripeto, non mi sto lamentando dei rigori. Cosa avrebbe detto Antonio Conte? Cosa avrebbero detto oggi, no? Visto che al Milan hanno dato due rigori nella stessa partita. Tanto per fare delle riflessioni, io non sono di quel genere lì, di opinionista, di giornalista, di appassionato e di tifoso, no? Ho giocato, mi sono inquietato quando non mi hanno dato anche dei rigori con dei falli su di me, no? Sono stato espulso solo una volta, sono stato buttato fuori perché pretendevo un rigore una volta, ma perché ho fatto vedere anche che la mia caviglia era stata spostata di 20 centimetri, no? Rispetto all'asse corporeo. Detto questo, l'arbitro ci può stare che sbagli, no? Non ci può stare che quello che ho sentito ieri in Rai, no, alla Domenica Sportiva, mm-hmm, ma non per la Rai, non per la Domenica Sportiva, avrei potuto sentirlo ovunque, un ex arbitro che dice: visto dal campo era praticamente impossibile capire la gravità, l'entità dell'intervento su De Ligt quando viene trattenuto. Rivisto invece con quest'unica inquadratura che abbiamo noi a disposizione, visto così, effettivamente si poteva prendere. Si può o non si può? E in quel caso, perché non interviene il VAR? Gli è stato chiesto da Marco Tardelli. Mm-hmm. E per farti capire come ragionano gli arbitri o gli ex arbitri, che sono stati degli arbitri, mm-hmm, praticamente, ha detto: effettivamente, però qui non c'è il chiaro errore. Cioè, per chiaro errore, che cosa si intenderà mai? Chiara, secondo te, tu che di Chiara te ne intendi? Il chiaro errore, non mi può dire un ex arbitro il chiaro errore. Se vedi la trattenuta, se il VAR vede quella trattenuta, non può non intervenire. E quindi effettivamente, come dicono gli altri, non io, perché me ne infischio di quel rigore se c'era. Avrebbe cambiato il risultato, forse l'avremmo anche sbagliato, no? Però è la fotografia della serata che finisce in modo aspro, nervoso, e che porta a dire qualcosa di più di quello che i giornali riportano da parte di Morata all'indirizzo del bel Pasqua.
Bel è incontrovertibile che sia bello Pasqua.
Sai cosa direbbe un mio amico? Pasqua un pa de Pasqua.
Senti, sentiamo un po' di vocali, che ce ne sono tanti,
bravi, tutti li voglio sentire adesso.
Buongiorno ragazzi, sono Roberto. E poi mi ritrovo a guardare nel vuoto e dire: ci ha fatto con Letizia. Letizia! Ci ha fatto con Letizia! E su assist di Arthur. E poi se ne parla male di questo ragazzo. Guarda, fa anche gli assist, eh. Comunque, Ronaldo, volevo dire, ma per 30 milioni l'anno una scappatina a Benevento, facela. Io non voglio anche Berlino come città. Solo la tua presenza. Incitare i compagni, no, eh? Vabbè. Ciao ragazzi.
Grande, grande, sei il mio eroe.
Roberto.
Bravo.
Direttamente da Il Ciclone, Roberto.
Roberto, tutte le settimane dopo le partite un tuo commento, ti prego, piuttosto che sentire Chiara Papanicolaou, dai.
Sentiamone un altro.
Va bene che Pirlo al primo anno è giustificato, okay, per carità. No. Dybala era un po' così, va bene, Dybala non è. Però era sempre il Benevento, ragazzi. Cioè,
ha richiamato. Mi sembra.
È sempre il Benevento. È sempre
un'altra. Bravo, era troppo bello.
A tutti, Raffaele da una Cera Inferiore. Io volevo sottolineare solo una cosa. È scandaloso il fatto che una società come la Juve si presenti ai nastri di partenza con due soli attaccanti. Cioè, perché per me Dybala è un centrocampista avanzato, non lo considero. Anche se negli anni scorsi ha fatto tanti gol, però diciamo attualmente il suo raggio si è spostato sempre più all'inizio. Ma al di là di questo, prendere un attaccante, non so, il Zalaieta di turno, il Borriello di turno in panchina, anche low cost, per averlo come per esempio il Petagna di turno, no? Cioè presentarsi, ma al di là che tu col Benevento devi vincere a prescindere, eccetera, però è bello dire il Benevento, ma il Benevento si è schierato 10 giocatori sotto palla. La partita l'avevamo indirizzata bene e poi l'abbiamo compromessa.
Vero anche questo, quindi ci sono anche degli aspetti legati all'organigramma, alla rosa della squadra, come è stata composta e quella che è stata messa a disposizione di Andrea Pirlo. Altra curiosità molto intrigante.
Massimo da Prato scrive: tre concetti rapidi. Non hai mezze ali in grado di buttarsi negli spazi. Occorre giocare con due mediani. Visto le caratteristiche dei nostri calciatori, non c'è niente di male ad aspettare le squadre avversarie e a giocare di rimessa. È anche in questo che si vede l'intelligenza di un allenatore. Cosa ne pensate?
Ma intanto con Pirlo e la svolta che si è tentata di fare già con Sarri porta a un gioco diverso, no? I trapattoniani e tutti gli altri tifosi devono ragionare, dobbiamo ragionare, no? Che si sta cercando di cambiare, sta cambiando il calcio, sta cambiando il nostro campionato, stanno cambiando le forze in campo, tutto questo vero, si sta cambiando. Aspettare un po' di più quando sei in vantaggio, io dico, la gestione della partita, ma l'atteggiamento deve essere fortunatamente e finalmente, anche perché abbiamo auspicato l'arrivo di Guardiola tempo addietro, una stagione, due stagioni fa, è quello il modo di operare. Io ritengo che è una sommatoria di piccoli problemi che non mettono ancora pesantemente in modo negativo la Juventus ad affrontare questa stagione, quindi sono ancora ottimista, dico che è giusto gestire meglio le partite, no? Ma sarebbe anche giusto oramai stare attenti a creare il giusto equilibrio di una squadra ai nastri di partenza. Ripeto, l'acquisto di McKennie, buonissimo giocatore, ma a mio avviso è stato più un'operazione di un certo tipo che non altro. Magari anche perché ha portato a risparmiare, ci mancherebbe. L'acquisto di Arthur è stato uno scambio. A me piace più Arthur che Pjanic, no? Di 0,1, anche perché ogni tanto le carte le devi mischiare, però dico, nell'insieme è un centrocampo che non ha né capo né coda.
Quest'anno, tra rosa corta e poco funzionale, un allenatore senza esperienza, ci si ritrova fuori dalla Champions.
No, siamo
già agli ottavi. Vabbè, tanto per iniziare. Bruciando una stagione, mi aspetto a gennaio 3 acquisti. Emerson o Marcelo in difesa, poi Locatelli e Icardi. Fuori Ramsey e Bernardeschi, totalmente avulsi nel gioco, ci scrive Mario da Brescia.
Un attaccante in più, un esterno in meno, forse un difensore, un Locatelli a questo punto, un giovane, un italiano, un qualcuno che si metta lì a fare legna.
Davide da Roccasecca scrive: mi dispiace dirlo, ma a me a volte sembra che manchi un po' di carisma al mister, perché se lui spesso dice che gli esterni di centrocampo devono giocare larghi per allargare le maglie delle difese avversarie, e poi ogni partita li vedi tutti accentrati, e come se poi fanno come gli pare, cioè come se i dettami di Midi...
Non li può neanche sparare in quel momento lì. Diciamo che da una parte c'è anche un Frabotta che abbiamo messo, cioè a cui abbiamo dato sicuramente giudizi positivi, incoraggianti, ma certamente ha più da imparare di personalità, di tecnica, di tattica, di più rispetto a tanti altri.
Massimiliano da Roma: finché avremo mezzi giocatori in squadra, Arthur, Bernardeschi, Ramsey e Alessandro, questa Juve non andrà da nessuna parte. Bisogna darsi una svegliata, ma Pirlo deve incominciare a dettare una linea dura. Basta figuracce. Noi nel frattempo mi avevi promesso che saremmo andati a Buenos Aires.
Ti porto a Buenos Aires, in Argentina. Pago io e vediamo se il collegamento...
Il costo di un collegamento Skype. Diamo il benvenuto a Nicola Spinazzola. Ciao.
Eccolo,
Nicolas, benvenuto.
Il nostro periodista sudamericano. Ciao Nicolas.
Ciao Antonio, ciao Chiara, si ascolta bene?
Mucho,
sì, sì.
Mucho.
Ti sentiamo bene.
Ciao, come stai? È un piacere parlare con tutti voi in questa giornata e parlare con Radio Bianconera e con tutti gli amici d'Italia.
Bueno. Che temperatura fa a Buenos Aires? Facci un po' di invidia, dai.
Adesso, in questo momento... Aspetta un secondo, questo è il vivo della televisione.
Sei appena tornato dalla spiaggia? No, ti sei appena svegliato. Che ore sono a Buenos Aires?
Allora, qui sono la 10:20 della mattina.
Della mattina.
Sono... hanno... No, 15... Aspetta. Uh-huh. Si vede?
16 gradi. 16 gradi. Bravo.
Va bene.
Bene.
Ah, no. Non fa caldo, non fa freddo, questa è una temperatura che a Nico Spinazzola le piace tanto.
Ah, perfetto, allora abbiamo trovato il giorno giusto per chiamarti. Naturalmente con te, caro Nicolas, volevamo sapere innanzitutto la situazione legata al grande nome per voi argentini, anche se sappiamo che tu non hai mai tifato per quella squadra dove lui ha esordito, Diego Armando Maradona, ma per l'altra squadra, ovvero il River. Però per voi argentini Maradona, tu magari non eri neanche nato, non so, l'hai visto giocare in patria, che cos'è stato anche per te, che sei un po' più giovincello del tuo babbo ad esempio?
La morte di Maradona ha causato una rivoluzione culturale e anche sociale in Argentina, anche nel mondo. Abbiamo visto cosa è successo a Napoli. Il giorno della sua morte, tutti i giornalisti piangevano davanti della telecamera. Il funerale di Maradona è stato a Casa Rosada, quella casa di governo, e milioni di persone hanno partecipato. È una cosa incredibile. Era un caos perché c'erano persone di tutto il paese. È una cosa eccezionale.
Per te, Maradona, che cos'è stato?
Per me?
Sì, per te.
È un giocatore impressionante, io non l'avevo visto giocare perché io ho 23 anni, ma sapeva che è un giocatore che in nostro paese ha causato una rivoluzione, ha vinto un mondiale, quello dell'86, e abbiamo visto anche tutto quello che ha fatto in Barcellona, in Napoli, in Boca anche. È un giocatore con tanto rispetto.
Rispetto al giocatore che è stato, la fase successiva, quella da allenatore, non ha dato quello che invece era riuscito ad offrire come giocatore. In Argentina non ha scalfito comunque l'amore per lui?
Sì, è un allenatore che negli ultimi anni lo abbiamo visto male. Per lui era difficile camminare, per esempio. Stanno ancora valutando la regione esatta della sua morte. Poi nel campionato argentino tutte le squadre lo hanno onorato, i giocatori indossavano una faccia nera, una maglia speciale e immagini negli stadi, un po' lo che abbiamo visto con lo che è successo in Napoli con Insigne, per esempio, bueno, in tutto il mondo.
Come Maradona nessun altro? O ci dai qualche chicca, qualche consiglio per gli acquisti? C'è un piccolo Maradona in giro per l'Argentina?
No, Messi.
Messi è quello che si avvicina un po' di più?
Sì, Messi, sì.
Però è molto criticato, vero, in Argentina, Messi?
Sì, perché non è il mismo Messi che gioca in Barcellona che quello Messi che gioca per l'Argentina. La critica, la unica critica è quella, che non gioca bene con la selezione, nazionale.
Nicolas, qualcuno dice che la nazionale argentina non è così forte, quantomeno magari neanche il Barcellona di quest'anno, come il Barcellona, il grande Barcellona di Messi.
Esatto, sì, esatto. Quello Barcellona di Pep Guardiola, di Messi, di Xavi, Iniesta, non è il mismo di oggi in dia, di oggi, no?
Mm-hmm, certo. Senti, ci dai tre consigli per gli acquisti, per il mercato italiano? Noi ogni tanto ti disturbiamo, ogni due o tre mesi, quando c'è la temperatura giusta, perché se no magari non ci rispondi, ovviamente. Uno per la difesa, uno per il centrocampo, uno per l'attacco. Giocatori interessanti, valutazioni, caratteristiche, un po' come ci hai abituati tu nel corso di questi collegamenti con Buenos Aires, ricordiamocelo, in rigorosa diretta con Nicolas Spinazzola, che è un periodista, ma di lui se ne parlerà davvero tanto in futuro, e noi siamo contenti di annoverarti tra i nostri opinionisti, collaboratori.
Bueno, attenzione, perché il nostro campionato è tornato dopo la quarantena con un sistema molto controverso. Non è il tradizionale sistema a 20 squadre, le prime 4 entrano nelle coppe e le ultime 2 scendono, no. Hanno diviso le squadre in gruppi e poi le prime 2 di ogni gruppo giocano per il trofeo. È un sistema molto simile alla Champions League, per esempio, ma che no era utilizzato in Argentina. È difficile di vedere oggi il calcio argentino in questo formato, in questo sistema. River e Boca sono passati alla fase successiva del campionato, giocano anche per Coppa Libertadores. River, la mia squadra, dopo la quarantena è tornato in una forma positiva, ha giocato 10 partite ufficiali, ha vinto 7 partite, mejor che la Juve, mi hanno detto.
Sì, ma sulla carta, adesso c'è tempo ancora di rimediare. Caro signor Nicolas.
ha pareggiato 2 partite, ha perso una sola partita, e adesso perché possiamo parlare di giocatori per il calcio italiano, non posso parlare di valori in peso argentino, perché dobbiamo parlare di dollari, perché la crisi è stata dura.
Ah, ho capito. Quindi una situazione oggi particolare quella che sta vivendo anche il mondo calcio, il movimento calcistico argentino. Tornando invece a Maradona per un istante, anche perché in Italia, sai, tu l'hai conosciuta l'Italia, qualche volta ci sei stato, si sta già parlando, no, dell'eredità di Maradona. di un caso, di un giallo legato alla famiglia Maradona, agli eredi. Cosa si dice in Argentina che noi italiani magari scopriremo tra qualche ora dai nostri TG? C'è qualcosa di nuovo questa mattina a Buenos Aires legato al nome e all'eredità, al giallo?
Dell'eredità?
Sì.
Ma in questo momento non si sapeva tanto di questo tema, perché la famiglia, sai che la famiglia di Maradona è una famiglia difficile, lo che fa con la figlia, con Giannina, con Dalma, quella figlia di Maradona, è tutto muy
misterioso,
muy raro, muy strano.
Strano, sì, misterioso, sì. Ho capito.
Sì, sì, sì.
Capisco,
in
anche
non si sa.
Si sa poco. Naturalmente ci sono indagini anche sul dottore che l'ha curato nelle ultime ore, ma non siamo qui alla vita in diretta, no Chiara?
No.
Vogliamo parlare di calcio. Senti, cosa si dice della Serie A in Argentina? Quali sono i titoli?
Questo momento che in Serie A sta giocando, bueno, Cristiano Ronaldo.
Non Ibrahimovic è un campionato per vecchi?
Sì, è un campionato per vecchi. No, si parla bene perché c'è Lautaro Martinez. In questo momento altro giocatore. Bueno, Gio Simeone con il Genoa. Però no, si parla bene. Non vediamo bene la Juve. In questo momento non sapevamo a che gioca, che sta giocando, chi sono i giocatori che stanno giocando alla Juve.
C'è una Juve in costruzione. Di Pirlo
adesso glielo diciamo a Pirlo, facciamo sentire
adesso
quello che stai dicendo a
adesso
Pirlo.
Gli portiamo questa tua intervista, no? Questo tuo estratto lo porteremo domani in vigilia di Champions ad Andrea Pirlo e gli diremo: senta cosa dicono di noi in Argentina per bocca di Nicolas Spinazzola, che ringraziamo. Grazie per questa finestra argentina legata al ricordo. Ci tenevamo ancora il giorno dopo il funerale di Diego Armando Maradona, così una finestra aperta sul nostro campionato. E mi raccomando, appena ci sono validi giocatori, io ne ho uno da proporre per il campionato argentino.
Chi è?
È il figlio di Chiara, è un portiere.
Sì, certo.
È un portiere. O se no ce n'è un altro, è un mancino, si chiama Lorenzo, ma di questo parleremo magari in una puntata speciale.
Tra qualche anno, eventualmente. Qualche anno. Che un po' troppo presto.
Gioca bene, è un giocatore eccellente.
Eccellente. Se ne intende il nostro periodista.
Nicola Spinazzola, grazie per essere stato con
grazie
noi
dall'Argentina. Grazie per questa ventata sudamericana.
Ciao.
Grazie.
Allora, intanto torniamo anche ai vostri messaggi.
Ci ha criticato un po' la Juve, la stampa argentina critica un po' la Juve.
Ma ragazzi, dall'Italia si va, le notizie arrivano, rimbalzano fino all'altra parte del globo, nell'emisfero sud. Poi è difficile magari avere un quadro preciso di quello che
succede. Così sappiamo...
Tu quanto ne sai del Boca Junior, del River Plate?
Lo so perché ci scriviamo spesso con il periodista.
Allora, io voglio ricordarvi il numero per SMS, WhatsApp, note audio 340-5425-324. Abbiamo davvero tantissimi messaggi da leggere, da ascoltare. Cercheremo di farlo il più possibile nell'ultima parte di Cose di Calcio. Saluto il pubblico che ci segue su Bom Channel. Proseguiamo. No, andiamo via da Bom Channel, ma restiamo su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione. Tra pochi minuti, come sempre lunedì, c'è Domenico Marocchino. Qui su Bom Channel ci ritroviamo domani alle 13. A tra poco.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di Calcio.
Le 14:33, bentrovati, ultima parte di Cose di Calcio all'insegna dei vostri tantissimi messaggi e vocali. Ragazzi, la Juve non da quest'anno è deficitaria numericamente in difesa, mancano i terzini di ruolo e un centrale, è doppiamente deficitaria a centrocampo, composto da calciatori incapaci a fare gioco, a segnare e a difendere. Aveva ragione Sarri, attenzione, liquidato come lo scemo del villaggio che è una squadra inallenabile. La Juve non
Paragoni.
Si deve zamparinizzare,
esatto.
Stiamo al terzo allenatore in 3 anni. Pirlo deve restare a prescindere dai risultati. Cioè, che secondo te lui quando diceva che questa squadra è inallenabile intendeva non come carattere, ma
chi?
Come
Sarri?
Sarri. Non per il cavallo. Io quando ho letto che sono inallenabile, sento che magari sono, che ne so, prime donne.
Non erano disponibili con lui, ma l'abbiamo capito, un altro capitolo. Non si può fare paragone. Nessun tipo di paragone con lui perché non c'era feeling tra squadra e allenatore. Se manca quello, devi separare. Un po' come la coppia quando scoppia, no? Stare in casa ti verrebbe di far da mangiare.
Sì, meglio lasciarsi a quel punto.
Esatto.
Ciao direttori, sono Maurizio da San Benedetto. Come disse Allegri, il calcio è molto semplice a volte. Intanto iniziamo a mettere in campo la squadra e i giocatori, ognuno con i propri ruoli. Per me la squadra è costruita per un 4-2-3-1, cosa che metterebbe tutti ai loro posti. A centrocampo Arthur e Rabiot, Ronaldo nella posizione che aveva al Real, Kulusevski a destra, come con il Parma, Dybala se si sveglia dietro a Morata, altrimenti Ramsey.
È un po' sbilanciato, non è quel...
Cioè, unica l'idea, punta Morata l'idea, davanti.
L'idea dicevo. Potrebbe essere quella, sì, ma non hai gli uomini per farlo. Non sono pronti per fare quei movimenti, soprattutto i due di mediana. Dopo le prime 9 panchine, cambio un attimo discorso perché questo dato non l'avevo ancora focalizzato al meglio. Ne parla stamattina il quotidiano torinese La Stampa con il collega Gianluca Oddenino. Dopo le prime 9 panchine in campionato, l'ex centrocampista, cioè Pirlo, con i suoi 17 punti, galleggia al 30° posto della graduatoria di tutti i tempi. In testa c'è Fabio Capello, sappiamo che poi ha vinto quegli scudetti infuocati dalla tempesta di Calciopoli, ma in Europa non tanto meglio. C'è Fabio Capello con 25, nell'era dei 3 punti a vittoria solo Zaccheroni 12 punti e Del Neri 15 punti hanno fatto peggio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Pirlo però può consolarsi con l'imbattibilità in Serie A, solo altri 9 su 45 c'erano riusciti prima di lui. Ma tra chi ha vinto gli ultimi scudetti è quello che sta facendo peggio di tutti. La scorsa stagione, tanto per intenderci, Maurizio Sarri era primo in classifica con 23 punti, nonostante, quindi siamo sempre a meno 6. Siamo a meno 6 dalla Juve di Sarri, siamo a meno 6 dal Milan di Pioli, no? E di Bonera. La scorsa stagione Sarri 23 punti, quindi non sono preoccupato, no? Non sono ancora preoccupato. Nonostante il pareggio a Lecce senza Ronaldo 1-1 contro i neopromossi giallorossi, mentre Allegri nel 2014 era in vetta a quota 22 in compagnia della Roma e Antonio Conte nel 2011 guidava in solitaria con 19 punti. Quindi rispetto ad Antonio Conte siamo dietro di 2 punti, no? Il primo anno di Conte. Conte che non era al primo anno di allenatore. Rispetto ad Allegri siamo a 5 punti in meno, rispetto all'anno scorso 6 punti in meno. Mi sembra che, non avendo avuto a disposizione Ronaldo in diverse partite, e sappiamo che conta, lo mettiamo in discussione quando, come operazione in generale, a volte, no? Quando vogliamo fare i puntigliosi. Però ripeto, una squadra in costruzione, con un centrocampo nuovo, con un allenatore nuovo, dopo 9 scudetti, no? Se fosse messo a metà classifica con la metà dei punti che abbiamo, sarebbe un conto, no? E avresti comunque il tempo per recuperare quantomeno a mordere la classifica delle prime 4. Io ribadisco che chi deve tirare il carro non debba essere la Juventus quest'anno, perché stiamo facendo una stagione di fondo, nel senso ci stiamo preparando per... Superata questa pandemia, ci auguriamo, superati un po' i guai di qua e di là. Sappiamo che l'obiettivo è andare avanti il più possibile in Champions. Io ritengo che facendo bene fondo e avendo il tempo dalla nostra di poter fare sicuramente, penso, meglio, magari arriveranno peggiori risultati, penso di poter dire che Pirlo, che debba imparare a urlare di più, che dovrà imparare a fare meglio tutto quello che è stato detto, questa Juve ha le carte in regola per vincere il 10° scudetto, perché voglio vedere il Milan, che non è ancora in fase negativa da quando è stato ripreso dopo lockdown in quest'estate il campionato, che ha ripreso anche bene, che ha l'Europa League, se vorrà andare avanti con questa andatura, non avendo un vero vice Ibrahimovic, voglio capire se sarà veramente bravo da vincere lo scudetto o scalare le posizioni all'indietro. Meno bravo per scalare le posizioni all'indietro.
Sentiamo ancora qualche vocale.
Io non sono d'accordo con tutte le critiche alla Juve. Per me la Juve a Benevento ha giocato benino, non benissimo, naturalmente avevamo pure il Benevento di fronte, però la Juve ha giocato bene. E poi vi dico un'altra benino. Cosa che Il Benevento è stato molto fortunato domenica. E poi una critica la devo fare sempre al fatto che si critica sempre Dybala, ma è tutta la squadra che va criticata poi quando si critica Dybala. Sembra assurda questa cosa. Un saluto a tutti voi, un bacio.
Grazie per questo tuo nuovo intervento. Mi sembra che sia una delle primissime volte, no, Chiara, dalla voce?
Mi sembra di sì.
Complimenti, noi ci siamo tutti i giorni tra le 13 e le 15.
Salve Antonio, Chiara, spezzo una lancia in favore di Pirlo, che è costretto ad adattare alcuni giocatori che ha in ruoli che non sono i loro. Cosa ne pensate? Grazie e saluti, ci scrive una juventina in UK. Wow. La Gran Bretagna.
Noi ti salutiamo, la pensiamo, ne abbiamo parlato, quindi la nostra puntata è a tua, a vostra disposizione, anche per essere riascoltata attraverso i nostri podcast, anche solo gli interventi dei nostri ospiti, Tattico, Pagelle. Ogni giorno cerchiamo di caratterizzarla con qualcosa di interessante e di ascoltabile, no? Non certamente sempre comunque quello che vorreste sentirvi dire. Ne parla? Dai, prego, prego.
Angelo da Salerno, Ronaldo è talmente forte che paradossalmente da quando è arrivato sembra che abbia succhiato l'anima della squadra, che si è involuta tecnicamente, in personalità e nei risultati.
Ronaldo...
Beh, io questo non credo, questo non credo.
No, mi sembra... l'ho sentita già anche questa riflessione, no? Rispettabilissima. Io penso che sia da tener conto un aspetto anche di cui non abbiamo parlato. Era il Benevento e si doveva battere. In qualsiasi data, in qualsiasi orario, in qualsiasi campo, ok? Arriviamo anche dopo la Champions, cioè in un campionato già molto ristretto. A me ha colpito questo dato. Lo giro anche a te, Chiara. Le squadre italiane che hanno vinto in Champions l'ultimo turno di campionato, quelle che si sono impegnate per fare un passo in avanti, un salto in avanti, no? Cioè anche la Juve, no? Metti avesse pareggiato, ok? Con Ferencváros non sarebbe ancora qualificato o comunque avrebbe rischiato, dipendeva dall'altro, dagli altri risultati. Quelle che hanno vinto, che quindi hanno aggredito la competizione,
hanno perso la giornata di campionato. Anche l'Atalanta, Atalanta, contro il Verona,
Atalanta, Lazio, Juventus, delle tre la Juventus ha pareggiato a Benevento, l'Atalanta che perde in casa col Verona, ma abbiamo visto come gioca bene il Verona. Verona che non è impegnato in Coppa, Benevento che non è impegnato in Coppa, Udinese che non è impegnata in Coppa. Questa è una considerazione, non sto dicendo allora no. Chi è che ha dovuto riscattare, e ricorderai il mio giudizio sull'Inter di Conte, che urla tantissimo, in base ai chili di urla di Conte, per quello che diceva anche Alessandra Bacchetta, l'Inter quanti punti ha più della Juve? Uno. Capite 18. Che è vero tutto il contrario di tutto. Io penso che siamo in linea con un determinato progetto, programma, dove si è sbagliato probabilmente a tenere a casa Ronaldo, che avrebbe potuto giocare come Jolly. Aggiungo un altro dato, ragazzi, perché mi preparo, ne parleremo questa sera, approfondiremo questa sera con Luigi Schiffo, con Idris Sané, con il nostro tattico Malfatti, che ci rispiegherà qualcosa di diverso rispetto a quello che ha spiegato oggi. E analizzeremo la situazione dopo 9 giornate anche con Igor Barbazza in La Juve del lunedì dalle 21 alle 22.30 qui su Radio Bianconera, rigorosamente in diretta con i vostri commenti, no? Dove non facciamo processi, dove leggeremo veramente i numeri statistici e faremo queste analisi. Queste squadre hanno vinto, cioè quelle in Champions, abbiamo detto, che hanno giocato dopo l'impegno in Champions, hanno perso punti, no? E l'Inter, invece, che era chiamata un po' al riscatto, onestamente, è andata a vincere fuori casa contro forse la più forte delle quattro che abbiamo raccontato. Fuori casa col Sassuolo, no? E se ti gira bene, se sblocchi il risultato e se lo metti al sicuro, fai anche la goleada. Sarebbe successo, io penso, la stessa cosa anche alla Juventus, fosse entrato quel tiro in cui è mancata la cattiveria, la voglia di chiudere già la partita nel primo tempo da parte di Dybala.
Ma infatti, secondo questo ragionamento, Mauro...
Chi è Mauro?
Mauro di là della redazione, che del Toro, ormai lo conoscete, non l'avete mai visto, non l'avete mai sentito parlare, ma ormai è diventato un personaggio.
Vediamo se ci sente. Mauro,
parlando, no, non ci
Mauro...
sente perché abbiamo i doppi
no,
vetri
non
chiusi.
Non ci sente, è vero.
Parlavo con lui prima del Toro che gioca questa sera e diceva...
Ah, per quello non si sente, lui è già concentrato, è già in cronaca diretta.
Lui dice, secondo me questa sera il Toro Secondo me la può vincere contro la Fiorentina.
No, la Sampdoria. Sampdoria di Ranieri.
Perché poi c'è il derby.
18:30.
Perché poi c'è il derby.
Quindi è meglio vincere.
Si dice perché poi la Juve arriva da una partita brutta. Vedi? Contro il Benevento. Quindi non, cioè la Juve non si può permettere due pareggi consecutivi. Noi non ne parliamo di una sconfitta, quindi la prossima, in virtù anche di questo ragionamento, no, allora, qua ti devi riscattare dalla brutta partita prima, il derby lo vince di sicuro.
Comunichiamo,
ecco,
a Mauro, lui, sicuramente, che probabilmente
lui si è già fatto i suoi ragionamenti.
Sì, ma comunichiamo già a Marco, a Mauro, cioè di fare tutti i ragionamenti che vuole. Stasera possono vincere anche 8-1, il derby è già segnato, cioè è già lì, anche
che
senza Morata.
Particola...
Perché lui stamattina mi ha detto: "Ah, non c'è Morata, domenica".
Non c'è Morata.
Non c'è Morata, ricordiamolo. Dovrebbero, cioè penso che tornino sicuramente Ronaldo per l'attacco, che giocherà con Dybala, quindi, e Bonucci in difesa.
Ronaldo con Dybala, beh, per forza, non c'è Morata. Mm.
Quindi dai prossimi giorni ragioneremo, vediamo un po' chi gioca in Coppa.
Ma Belotti? Belotti si era infortunato? Ci sarà o non ci sarà?
So, guarda,
perché quello è un ago della bilancia che secondo me può fare la differenza.
Ma guarda, dipende dal tipo di bilancia.
Se 3-0, 8-0, nel senso che magari se c'è Belotti è solo un 3-0.
Adesso non esagerare, chiediamo chi se ne intende, anche di derby, ma di calcio, di partite, le avrà viste, le avrà analizzate.
Tutte.
Lui,
l'unico inimitabile, Domenico Marocchino,
Esatto, parlavamo di Toma, perché noi passano.
Ti facciamo sentire la nuova sigla, che noi siamo un programma, cioè il programma
anche il tuo
nel
nome.
Programma di quando parlo io succede questo. Vai sentire.
Cose di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera, in esclusiva e se proprio si deve, in Cose di Calcio.
Capisci? A che programma vuoi partecipare? Cose di Calcio o Cose di Chiara?
Cose, la ho chiusa, è un po' valdosta. Cos'è? Cose di Chiara.
Cose, è fatta apposta, caro Domenico. Un po' quando ci sono le cose che vanno così, anche in casa Juve. Che giudizio mi dai su questa partita? Era solo il Benevento, si poteva vincere senza... Ti riassumo un po' la puntata, eh? Si poteva e si doveva vincere anche senza Ronaldo. Ha sbagliato a non portare Ronaldo. Personalità, dove sta la verità?
La verità dipende se la vuoi per amico o su ufficiale. Se la vuoi ufficiale la devo fare un po' edulcorata.
Vai.
Se la vuoi per amico reale, sta nel centrocampo. Una volta il centrocampo della Juventus era formato da giocatori comprati che erano titolari nelle altre squadre e giocatori di un certo livello. Adesso il centrocampo della Juventus è formato prevalentemente da giocatori che sono stati
riserve. Avevi detto un tempo fa.
Ecco, non trattenute dalle squadre da cui sono stati lasciati, quindi la differenza sostanziale è lì. E Vidal era un giocatore ricercato, via dicendo. E certo che tu non vada a prendere, come ha preso la Juventus, un giocatore come Khedira, che avevano già una grande esperienza, che alla fine della fiera ci fosse ancora, magari.
C'è un però, Domenico, c'è un però. Vera questa tua premessa, però contro il Benevento, che non vuol dire che dovevi vincere 8-0. Anche col centrocampo delle riserve dei top club, no? Con un po' più di personalità, con un po' più di gioco, con un po' più di fortuna, non lo so. Con che cosa si poteva vincere, si doveva vincere?
Ma sai, quando prende un gol su corner, su palla inattiva, soprattutto su un corner, allora qualche rimpianto ce l'hai, perché cioè, per farti gol su un corner... devi proprio gli avversari lo devono proprio volere, devono proprio rubare, capito? Il corner è come la prima sera di notte, di matrimonio, non puoi stare staccato dalla donna che hai sposato la prima sera, sarai staccato la seconda e la terza, ma la prima ti tocca.
Secondo te chi si sposa due o tre volte ha più esperienza?
Guarda, che dire che la prima la prima ti tocca.
La prima ti tocca.
Come se fosse, voglio dire, una no. cosa brutta.
Beh, se non sento che tu non hai un feroce mal di testa o hai mangiato male o cose di questo genere.
Sai che io ho sempre pensato, invece non mi sono mai sposata,
no, no,
quindi non ho
esperienze. Invece è interessante.
Non ho esperienze in merito dicendo. Perché non sono sposata, che mi sembra che il giorno del matrimonio sia un giorno
stanchi.
Talmente faticoso, impegnativo, anche perché non è che gli sposi, vuol dire, forse una volta si conoscevano carnalmente solo dopo il matrimonio, perché oggigiorno è da un pezzo. Hanno fatto tutte le conoscenze del caso prima.
Mi stai smontando le certezze di Marocchino?
Che alla fine del matrimonio, no, secondo me, i due sposi vogliono solo andare a dormire. Non so, ci ho sempre avuto questa sensazione qua. Poi non
dai,
so.
Adesso non è che tu possa leggere il messaggio che ti ho mandato prima quando mi hai dato l'appuntamento.
No, meglio di no.
È sempre eccessiva la cosa. Però, anche, insomma, però se il corner non dura 90 minuti, dura 3 minuti, quindi quei 3 minuti li puoi fare, no? Cioè, quindi non devi stare, cioè, per far capire che su palla inattiva, su un corner al 45esimo, 46esimo, che ora era, per farti un
48esimo, cioè sì,
ecco,
un minuto
per
prima.
Farti un gol, lo devono proprio, cioè, te lo devono proprio tirare fuori con le unghie, perché in quel contesto lì poi succede a ogni livello, non stiamo parlando sempre teoria, ma in Serie A deve sentire l'avversario, cioè non deve partire, cioè, o in un modo o nell'altro non deve staccare, e anche chi è al limite dell'area deve essere marcato stretto come la prima notte di matrimonio. Cioè, è un paragone diciamo comico, però sono pari native in un corno. A parte che abbiamo portieri che non escono più, quindi anche lì non si capisce perché il portiere non possa fare 2,5 metri per respingere di punta
fuori dalla linea. Fuori dalla linea, certo. No, però ti chiedo, mi stai mica tirando fuori anche una questione di condizione?
Ma non penso, cioè la condizione è una cosa difficile da valutare, come le partite, perché tu guarda l'Inter, ha giocato malissimo in Coppa, poi ha vinto, è andato a vincere 2-0 contro Sassuolo, quindi il calcio, quello che è oggi, non è detto che sia domani, e diciamo è il rendimento costante su un certo livello che ti porta poi al risultato finale. La condizione è difficile da valutare e da sistemare, è le nazionali, è la partita ogni 3 giorni, e gli infortuni, la mancanza di pubblico, e il coronavirus, non è 25 giocatori, e magari ne hai solo 12, 8 arrivano dopo, 2 arrivano, cioè è difficile mantenere una condizione, si cerca di mantenere un livello standard sopra la media, sul 60-70% in percentuale su ogni giocatore. E quindi non lo so, io gioco ogni 3 giorni.
Certo, senti, intanto ti dico che dopo il tuo intervento Chiara ha cominciato a disegnare cuoricini con le borchie, no? Lo psicologo dovrebbe indagare, davvero, qui davanti a me, perché io la guardo per darci tempi. È tutto.
Io sono una che scarabocchia quando parla, sempre.
Esatto,
anch'io.
Esatto, infatti voi parlate scarabocchiando un po' come sottoscritto.
Ho disegnato un cuore con degli aculei, chissà cosa vorrà dire Domenico, ti giuro.
Vedi? Borchia, aculei, no? Non sono un esperto d'arte. Tornando invece, provi a darmi una spiegazione su quanto riportano anche alcuni quotidiani, ma ci avevo pensato ieri. Hanno perso delle 4 in Champions, cioè hanno perso, ha vinto solo l'Inter, che aveva perso con Real Madrid. Le altre hanno perso l'Atalanta in casa con il Verona,
sì, sì.
La Lazio con l'Udinese, la Juve ha pareggiato con il Benevento. Tutte squadre che non hanno impegni in settimana. Me lo spieghi?
Mi sembra che ci sia, diciamo, c'è una logica che poi lascia, come tutte le logiche, come ho detto già prima, lascia il 70-80%, perché comunque il gioco del calcio è anche illogico, magari fai 25 conclusioni e non fai nessun gol, gli avversari ne fanno 4 e ti vincono la partita 2-0. Quindi nel calcio c'è anche il non illogico. In linea di massima c'è che ovviamente giocando non puoi cambiare tutti i giocatori comunque in ogni caso anche cambiandone qualcuno qualcosa modifichi nell'andamento diciamo del tecnico-tattico della partita. C'è la fatica psicologica, quindi bisogna sempre, qua è successo anche a me, giocare mercoledì in Coppa e dover giocare la domenica ad Avellino, uno campo difficile, no? Devi giocare quel 10% in più di quello che tu puoi dai normalmente, già un buon livello, devi tirare fuori ancora una parte della riserva, ecco. E poi sai, il calcio, ripeto, è fatto anche da errori, cioè delle volte giochi e perdi per un errore. Un gol su un corner può essere considerato un errore.
Senti, ti facciamo ascoltare un vocale, così, perché ne sono arrivati davvero tanti, vediamo se ci danno qualche spunto in più per chiudere questa puntata.
Ciao a tutti, sono Fabio da Roma. Anche io sono d'accordo col direttore, abbiamo tante possibilità di vincere lo scudetto. Certo, c'è un pochino di ritardo e pesano i punti persi con il Crotone, con il Verona e col Benevento. Però oggettivamente abbiamo dei fuoriclasse assoluti, De Ligt, CR7, veramente dei giocatori molto 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 bravi. Poi se Dybala si dovesse svegliare, sarà lui che farà la differenza.
Mi dai un giudizio, Domenico, su Dybala, su questa partita?
Non ne abbiamo parlato, praticamente.
Ma guarda, Dybala è costretto nella sua carriera juventina a superare dei momenti difficili a livello psicologico, perché pur essendo un protagonista, ogni tanto viene accantonato. Vuoi perché è ibrido come ruolo, vuoi perché arrivano dei giocatori come Cristiano Ronaldo che catalizzano il gioco, che comunque... che giocano poi su una zona del campo dove Dybala potrebbe anche qualche volta andare, gli tocca fare il centravanti, gli tocca fare l'esterno, e si trova sempre, nonostante le enormi qualità, in una posizione difficile sia a livello psicologico che a livello di tecnico-tattico, di posizione e via dicendo. Quindi questo incide, se non hai la sicurezza del posto, se non hai il fatto di avere una delle priorità delle giocate dei compagni anche su di te, diventa poi difficile gestire queste cose, perché il giocatore è umorale.
Domanda secca, Domenico: patisce la personalità più forte di altri giocatori? Un leader può patire la personalità degli altri leader?
Dybala non è un leader. Dybala è un atipico, non è un leader. Non è stato leader neanche Baggio. Totti era più leader. Non è Del Piero, nel suo genere era più leader. Dybala non è un leader. Dybala è un non so come dire, è un
uomo importante.
No, ma è un non so come dirti, è un bellissimo paesaggio visto dal treno, cioè non lo puoi bloccare. Fatto in un determinato modo, è argentino, è fatto così, ma non è leader. Dybala assolutamente non potrà mai, difficilmente, forse con la vecchiaia, diventare leader, ma non lo è, perché è un narciso anche da un certo punto di vista, quindi non lo può diventare. Comunque, per rispondere a Fabio da Roma, sì, il problema sostanziale, e lo ripeto per l'ennesima volta, che l'anno scorso i tre centrocampisti titolari erano Pjanic, Matuidi e Khedira. Se mi permetti, rispetto ai tre che ci sono adesso, o i quattro che ci sono adesso, o rispetto ai Pirlo, i Vidal e Pogba e Marchisio, un po' di differenza ci sta, e lì c'è un buon problema da risolvere. Io penso che quando Pirlo parla di personalità intenda dire sarebbe ora che qualcuno di questi centrocampisti crescesse in personalità, perché dipende
molto
da loro.
Condivido, io penso che sia stata una dichiarazione che puntava il dito contro alcuni leader o non leader che dovrebbero fare qualcosa di più.
Domenico, ti salutiamo, grazie, ci risentiamo venerdì.
Mi
buona settimana.
I cuoricini, anche sì, delle frecce.
Va anche bene, delle frecce. Però oltretutto con la biro nera.
Sono
mamma
segnali
mia.
Nefasti questi.
La vedo male per il signore che sta con lei.
Esatto, anche per chi la vede solo due ore al giorno. Ciao, grazie.
Ciao Domenico, a venerdì.
A venerdì.
Noi siamo in chiusura, Cose di Calcio torna domani alle 13. Grazie a Davide in regia, ad Antonio Paolino, a voi.
Grazie davvero a tutti voi. Abbiamo praticamente riassunto un po' tutti i temi. Proseguono adesso sempre su RBN. Questa sera la Juve del lunedì tra le 21 e le 22:30.
Ti ascolterò, sarò tutto orecchie. Ciao,
attente
a domani.
Sofficini.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.